funzione ufficiale dei servizi segreti come copertura. Io cerco di esporre queste intuizioni in forma rigidamente schematica, come si fa nei sistemi filosofici in cui si modellizza un concetto in modo che la sua rigidità ne consenta anche l'esemplarietà a livello speculativo. Quindi io definisco era dei servizi segreti quell'era che nasce, lo faccio iniziare, con il dialogo tra Freud e Einstein sulla guerra. Adesso non mi ricordo in che epoca, è 1938, ma non mi ricordo bene, no? Il computer è spento. Perché inizia lì l'era dei servizi segreti? Perché ci sono diverse cose, diverse novità. Per esempio, il processo di Norimberga, no? Un diverso approccio alla guerra. Mentre prima la guerra era una forma di espansione, adesso la guerra non è più tollerata. Mentre prima la guerra era semplicemente gli eserciti che si massacravano per ottenere legittime rivendicazioni o esprimere volontà di potenza, adesso viene considerata un crimine di guerra. Mentre prima la guerra era un'azione per cui c'era il Ministero della Guerra, ritenuta per cui la popolazione si divideva in neutralisti, interventisti, eccetera, adesso invece la guerra viene analizzata dai governi sotto il profilo psichiatrico. Adesso si analizza l'aggressività, il tasso di aggressività della popolazione. Adesso ci si dice che questa forma di annientamento delle persone è una malattia psichica, quindi l'approccio è diverso. E si inaugura l'era dei servizi segreti, cioè delle tecniche di controllo sociale, del controllo sociale, perché appunto i governi, chiamo governi così, ma non i governi che la gente elegge, governi, cioè strutture parallele nascoste, psichiatri fondamentalmente nella mia analisi, decidono che bisogna controllare l'aggressività della popolazione, quell'aggressività che aveva causato 50 milioni di morti, sto appunto costruendo schemi rigidi, quell'aggressività per cui appunto sbaglia Marx quando dice buoni contro cattivi, proletariato contro borghesia, in realtà il ceto medio è aggressivo. Un esempio, quello che faccio sempre, del mobbing, che ho letto in un testo di diritto nel 2008, ero al Flora, che appunto il mobbing riguarda milioni di persone in Germania, cioè dopo la Germania nazista continua il nazismo sotto forma di vessazione negli ambienti di lavoro. Guarda lì il dipendente, aspetta che ti faccio lo scherzetto, la persona che pensa di notte cosa fare il giorno dopo per stuzzicare la persona debole nell'ambiente di lavoro, attenzione che sono cose pericolose perché appunto si legge in internet il mobbing spinge al suicidio e non c'è bisogno di leggerlo in internet. Quindi praticamente bisogna adesso controllare l'aggressività della popolazione. Come? Con i servizi segreti. E quindi la definizione che si dà dei servizi segreti è una copertura. Nel senso che non ha senso dire i servizi segreti servono per acquisire informazioni in modo da impedire che la nazione sia penetrata da un'altra nazione, perché adesso i giochi di guerra si combattono attraverso le informazioni, la riservatezza, il segreto di Stato, i segreti industriali, i brevetti, le nuove armi. Quindi io trasmetto quelle informazioni, vengo a sapere questo, mando un agente segreto, scopro le carte e quindi posso manovrare la nazione in un modo oppure in un altro. Questa è una copertura. Ti fanno capire che i servizi segreti servono alla difesa della popolazione dall'attacco esterno, e quindi i servizi segreti per l'esterno e i servizi segreti per l'interno, difesa dal terrorismo oppure difesa dalle nazioni estere, eccetera, eccetera. È una copertura, quella che in America si chiama National Security, sicurezza nazionale, è una copertura. I servizi segreti servono ad altro, servono per controllare la popolazione. Tu dici, sì, la NCAA controlla i cittadini americani per vedere se tra loro c'è un terrorista. No, non per questo, perché ci sono i ricchi che vogliono, sono l'1%, molto di meno, sono circondati dal 99% e quindi intercettano le telefonate per sapere se c'è qualcuno fuori di testa che si mette a sparare non soltanto tra la popolazione, quello chi se ne frega, ma che non si mette a sparare ai ricchi. Questo servono i servizi segreti, controllare i cittadini. Ecco, no? Però attenzione, perché in questa azione, perché posta questa problematica ci si possono porre alcuni problemi, no? Sempre in questo sapere per il popolo, perché loro sanno già tutto. Alcuni problemi si possono porre, per esempio, qual è il rapporto tra questo funzionamento ufficioso dei servizi segreti e la democrazia? Allora io qui introduco l'istanza Gelli, e l'istanza scarpinato, che io sto modellizzando il sapere. L'istanza scarpinato è quella del giudice che ha detto: noi dobbiamo fare queste cose, non le devono fare i servizi segreti. Cioè è l'istanza di un giudice che dice che bisogna seguire le regole della democrazia. Chiamo istanza Gelli quella invece di chi dice, di chi ritiene, che se tu rispetti le procedure democratiche non ce la fai a controllare la crescita della popolazione. Cosa intendo per aggressività della popolazione? Intendo i disordini sociali, perché un conto sono migliaia di giovani che manifestano in piazza. Vorrei vedere che cosa accadrebbe se i sindacati si mettono a fare uno sciopero lungo 365 giorni all'anno. Allora tu dici, bene, 365 giorni? Bene, allora non ricevono lo stipendio. Bene, e allora loro assaltano tutti i supermercati dell'Italia per tutti i giorni dell'anno. Tu dici, ma non è possibile, sarebbe il caos. Appunto, i servizi segreti servono a impedire che ci sia il caos sociale. Cos'è questo sciopero che fa? Oggi scioperiamo, è una valvola di sfogo. I sindacati sono sotto il controllo dei servizi segreti, cioè sono una struttura del potere. Ogni tanto facciamo uno sciopero, ecco, questa è una valvola di sfogo. Incanalare la popolazione nello sciopero, incanalare nella protesta che si spera pacifica, incanalare soprattutto nelle procedure democratiche. È una tesi che ho formulato io, che non sono un genio, sono pensieri da bambini elementari, quelli che faccio io. È una tesi che mentre negli anni 48, parliamo della Costituzione, la democrazia era un ideale, Dossetti, Alcide De Gasperi, Moro, la democrazia. Poi si è scoperto fortunosamente che fortunosamente per il potere, per i ricchi, si è scoperto che la democrazia è un formidabile strumento di controllo sociale, grazie anche al concetto di assenza di vincolo di mandato, nel senso che io mi faccio eleggere perché ti prometto mari e monti, una volta che sono eletto non faccio un cavolo, cioè la democrazia come incanalamento della volontà popolare per il suo controllo e per la sua neutralizzazione. In questo senso è del tutto ovvia la considerazione che alcuni partiti, quelli che pensavano di dover coinvolgere la protesta, sono sotto il controllo dei servizi segreti. Cioè, perché se in una democrazia deve esserci il governo e l'opposizione, deve esserci l'opposizione. Alcuni recitano la parte dell'opposizione non perché esprimono il proprio pensiero, ma perché svolgono la funzione controllo sociale, io devo fare l'opposizione, questo è il mio ruolo, non c'entra nulla la mia idea politica, la mia volontà di governare, le mie proposte politiche, le mie leggi, il tentativo di fare del bene alla popolazione, non gliene frega niente, il suo scopo è fare l'opposizione, perché? Perché psichiatricamente la popolazione ha bisogno di questo, cani contro gatti, guardie contro ladri, cioè vedere il conflitto sociale che si sposta a livello del Parlamento, loro si mettono a gridare, tirano fuori la bottiglia di champagne, tirano fuori la mortadella per dire Prodi, bene, io rappresento il conflitto della società interno al Parlamento, in televisione mostro questo spettacolo decadente, ma è ciò di cui ha bisogno la popolazione, perché la popolazione non è solo l'insegnante colto che vorrei cose, programmi televisivi alla sua altezza. La popolazione è anche quella che guarda il Grande Fratello, la popolazione è come gli allievi a scuola, no, che mi parlavano di Belen, quindi voglio dire, Mediaset, come è noto, ha abbassato il livello culturale degli italiani, come si sa, no, il disastro del ventennio berlusconiano, al di là del fatto che c'è il gioiellino di Canale 5, che è la più alta, secondo me, programma televisivo di sempre, cioè quello del Cardinale Ravasi. Perché ha abbassato il livello? Per la scala di Maslow, che io chiamo scala, ma è la piramide, la scala di Maslow. Se tu incrementi il livello del programma televisivo, la gente o chiude la televisione perché non si sente adeguata, o vuole sempre di più. E quindi poi altre considerazioni che ora non faccio, che sono enormi e lunghissime, molte considerazioni, nel senso che la teoria dei livelli crescenti presa da Maslow, no? Cioè, perché tu devi segare le gambe al ceto medio? anche con la crisi finanziaria, perché appunto il livello, il ceto medio, e qui concludo, il ceto medio ha il suo 1000 euro, pago l'affitto, compro lo stereo, vado al cinema, mangio e non posso fare altro. Se tu passi da 1000 euro a 1200, da 1200 a 1500 a 2000, salta tutto il sistema sociale. Salta tutto il sistema sociale. E quindi appunto bisogna levigare i redditi, perché non ci sia il concetto di livelli crescenti d'attesa. Altra piccola teoria dietrologica, attenzione, la pubblicità sulla mia predisposizione mentale ha impatto zero, nel senso che io sono totalmente decondizionato. Io vedo, perché sono circondato da persone, che sono persone all'altezza della pubblicità, cioè sono persone che accettano la suggestione della pubblicità. Se tutte le persone fossero come me, che non sono un genio, no? Non ho un quoziente di intelligenza elevato, come si sa, per chi mi ha analizzato, io ho un livello di intelligenza sulla media. Ma se tutte le persone acquisissero il sapere epistemico, sarebbero dalla pubblicità decondizionati e salterebbe tutto il marketing mondiale. Cioè, i servizi segreti devono controllare la popolazione per tenerli a un certo livello di reddito, per tenerli a un certo livello di intelligenza, altrimenti salta tutto il sistema. E appunto il sistema deve saltare, perché tu non puoi per poche persone impedire l'energia nucleare controllata, la fusione nucleare controllata, non puoi per poche persone mettere le catene all'umanità e impedirle di andare avanti. E quindi bisogna che l'umanità esploda sottraendosi da queste catene, che loro pensano con la tecnica ce la facciamo a controllarla. E invece non puoi controllarla, perché come sappiamo c'è l'eziologia epistemica, c'è la epidemiologia epistemica, cioè tu non puoi fermare l'umanità. Quindi parliamo di problemi di soluzione, tra qualche anno sarà tutto risolto, nel senso che, voglio dire, ricevo anche inviti a convegni di oncologia, quindi significa che forse qualcosa ho intuito.